Benvenuti a tutti, io sono Davide Gelati e questa è Scuola Efficace. In questo episodio continuo la riflessione, l'analisi di tutte quelle componenti mentali, di approccio, i pensieri che passano per la testa dei nostri studenti, delle nostre studentesse, che influiscono e che influenzano i loro sentimenti di autoefficacia, la loro motivazione, insomma l'approccio mentale che loro hanno all'apprendimento e quindi alle lezioni, ai compiti, i test, i compiti in classe, le verifiche. Insomma, noi in questi serie di video abbiamo capito che il processo di apprendimento è un processo complicato. L'apprendimento praticamente ci porta da una condizione in cui noi non sappiamo svolgere un determinato compito, quindi non conosciamo, a una situazione progressiva di conoscenza. L'apprendimento modifica quindi sempre il nostro comportamento, no? Per cui se io non so andare in bicicletta e devo imparare ad andare in bicicletta, certo che farò fatica, magari avrò paura della bicicletta, all'inizio avrò bisogno di qualcuno che mi tiene, che mi aiuta a mantenere l'equilibrio, però poi una volta che avrò imparato, dopo tanti tentativi, dopo magari tante cadute, tante sbucciature sulle ginocchia, a un certo punto incomincerò ad andare in bicicletta e io avrò appreso appunto la capacità di andare in bicicletta e quindi la possibilità di muovermi più velocemente utilizzando la bici. Ecco, quindi l'apprendimento è sempre una situazione di cambiamento, no? Di cambiamento da una cosa che io non so, che non so fare, a una cosa che invece imparo e quindi cambia il mio modo di essere e di affrontare determinate situazioni. Per cui l'apprendimento, noi dobbiamo essere consapevoli, noi educatori, formatori, genitori, dobbiamo essere consapevoli che questo è un processo complicato. Oggi vi parlo delle cause che solitamente che le nostre studentesse possono dare al risultato di compiti e di prove. Ebbene, perché? Perché queste cause possono poi andare a influenzare, cioè la natura di queste cause, il pensiero che loro hanno di queste cause, la motivazione che loro danno ai risultati positivi o negativi, quasi sempre quelli negativi, sono più importanti molto spesso delle cause effettive, delle cause reali. Mi sto riferendo alla motivazione e alla scusa, all'alibi che si costruiscono gli studenti quando una prestazione, un compito in classe, un'interrogazione non va come loro si aspettavano, no? Questo aspetto appunto di attribuzione del significato ai risultati delle prove è particolarmente importante. Per chi è importante? È importante per tutti gli studenti, ma è particolarmente importante per gli studenti che hanno avuto delle esperienze negative, delle esperienze scolastiche negative, studenti che sono stati bocciati, che hanno perso degli anni, studenti deboli, fragili, che sono poi studenti, insomma, che hanno un ricordo, un pensiero relativo ad alcune materie, al loro rendimento non proprio oggettivo e obiettivo. Ecco, in queste cause, in questi alibi, diciamo così, chiamiamoli così, la scusa, no, che si dà a determinate prestazioni, nella nostra testa, nei pensieri che noi andiamo a svolgere su questi risultati, ci sono degli elementi interni, degli elementi esterni, degli elementi incontrollabili e degli elementi invece che sono sotto il nostro controllo. Per esempio, un elemento interno e incontrollabile potrebbe essere un pensiero che lo studente ha, la percezione che lo studente ha sulla propria capacità, la propria possibilità di imparare la matematica. Allora, quante persone si sentono dire: io e i numeri siamo due cose diverse, la matematica, diceva Venditti, non sarà mai il mio mestiere. Però questa è un'idea diffusa, quindi se io ho quest'idea sulla matematica, che mi nasce magari da esperienze negative avute negli anni passati, ecco, questo sarà per me un elemento interno incontrollabile. E perché? Perché se io non ci capisco niente di matematica, è inutile anche che io ci possa provare. Oppure, elementi esterni e incontrollabili di nuovo, il professore ce l'ha con me, no? Io questo me lo sento dire un sacco di volte, perché? Perché ho un atteggiamento sincero con i miei studenti, per cui cerco sempre di riportare sempre una fotografia reale del comportamento, della prestazione, insomma del loro agire all'interno della classe, all'interno della scuola. E molto spesso, quando io faccio notare alcuni atteggiamenti, il fatto che non si prendano appunti, non si abbia la forza di misurarsi con esercizi, con prove, con studio, che abbiamo detto prima sono complicati, l'apprendimento è complesso, ecco, allora e quindi da queste mancanze ne consegue poi un risultato, un voto deludente, un'insufficienza. Beh, quello che mi sento dire è: lei professore mi ha preso di mira, lei ce l'ha con me, elemento esterno e nella testa, perché professore esterno, elemento esterno e che è incontrollabile. Oppure, che ne so, elementi esterni possono essere anche le condizioni di partenza, no? Io ho perso tanti anni, io sono stato bocciato 1, 2, 3 volte, mi hanno sempre rimandato, e per cui, voglio dire, ormai ho perso troppo tempo, sono rimasto indietro, e per cui io matematica, per esempio, perché è la materia che io mi trovo ad insegnare, non riuscirò mai, ormai ho perso troppo tempo. Come si affrontano allora queste situazioni? Beh, innanzitutto una cosa ve l'ho già detta: bisogna sempre cercare innanzitutto di individuare, di osservare i nostri studenti, magari anche scrivendo, no? Prendendoci noi insegnanti degli appunti su i loro atteggiamenti, i loro comportamenti e le cose che loro ci dicono. Perché? Perché se uno studente mi dice: io con la matematica, io e la matematica siamo due cose diverse, non abbiamo mai, per esempio, avuto niente a che fare io e la matematica, beh, allora in quel caso lì sarà compito mio vedere un po' di andare a scalfire, a contrastare e a criticare questo atteggiamento, facendo vedere al ragazzo magari che con il dovuto impegno, con il dovuto metodo, anche quello studente o quella studentessa possono riuscire a ottenere dei risultati apprezzabili, ad apprendere, no? Per cui l'altro giorno, per esempio, una mia studentessa mi ha detto, mi ha fatto chiaramente molto piacere, mi ha detto: professore, io con lei la matematica sono tranquilla a fare gli esercizi, sono anche tranquilla a chiederle le cose che non ho capito. Perché? Perché lei non mi giudica. cari colleghi, evitiamo i giudizi, tipo arrabbiarsi, dare giudizi negativi. Perché? Perché queste cose che noi diciamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse vanno poi anche a minare la loro, il loro sentimento di autoefficacia e l'atteggiamento e le cause che loro imputeranno ai loro fallimenti, no? Per cui ci sono questi esistono appunto insegnanti che molto spesso danno giudizi, no? Anche sulle caratteristiche, sul carattere della persona, e beh, questi non vanno bene, bisogna assolutamente evitarli, no? Dobbiamo arrivare alla condizione che i nostri studenti abbiano la sensazione di avere il controllo sul loro apprendimento, di avere il controllo. Quindi se va male un'interrogazione, capire, no? Quali sono stati i concetti che non sono stati ben appresi, capire quali sono i punti magari che sono da rivedere, no? I pensieri, i ragionamenti che non stati ben appresi, no? E su questo, per esempio, aiuta molto la valutazione formativa. Che cos'è la valutazione formativa? È proprio questo, cioè io valuto un'interrogazione, un compito, una verifica, un esercizio, quello che è, andando a sottolineare gli aspetti che non vanno, gli aspetti da migliorare, i concetti che non sono stati ben interpretati, le procedure errate per quanto riguarda matematica, no? Quindi voglio dire i calcoli, gli errori, no? Perché e poter ragionare, la valutazione formativa dà la possibilità di ragionare essenzialmente su quello che è stato appreso e su quello che invece bisogna migliorare, senza il voto. Senza il voto, cioè si dà un giudizio scritto, il più neutro e oggettivo possibile, cercando di mantenere sempre il focus su l'argomento, su l'oggetto del nostro esercizio, della nostra lezione, dell'argomento, e quindi dare un feedback, un ritorno, una risposta di ritorno ai nostri studenti, in maniera tale che loro possano prendere i nostri feedback senza l'ansia del voto, andando ad analizzare serenamente i giudizi e possano piano piano modificare questo pensiero che loro hanno sulle prestazioni negative, no? Noi dobbiamo praticamente cercare di far passare i nostri studenti da cause che loro ritengono interne o esterne che siano incontrollabili a motivazioni e cause che siano sotto il loro controllo, quindi con un atteggiamento costruttivo, propositivo. Certo che poi ci saranno i momenti di verifica, ci saranno i momenti in cui noi dovremmo dare delle valutazioni quantitative con dei voti numerici, e questi ci sono, non si possono eliminare, ma dedicare una parte del percorso di apprendimento, magari appunto una parte dell'unità didattica, alle valutazioni formative, no? A un certo punto fermarsi, fare delle prove e vedere poi serenamente cosa è stato appreso e cosa invece bisogna approfondire. Perché? Perché soprattutto questo vale, come dicevo, soprattutto per gli studenti fragili, gli studenti che hanno avuto delle esperienze negative nel loro percorso scolastico e che possono attribuire a delle cause incontrollabili e interne o esterne che siano alle loro prestazioni. Quindi, arrivando alla conclusione di questo episodio, cosa possiamo fare praticamente? Beh, cercare di fare delle domande agli studenti quando sulle loro prestazioni, no? Per cui cercare di capire che cosa è successo in questa verifica, in questo compito in classe, no? Quindi cercare sempre di dare una fotografia, no? Di che cosa è successo. Guarda, ti posso far vedere cosa ho visto io. che cosa, parlare anche di emozioni, no? Che cosa hai provato davanti a questo compito in classe? Ti sei sentito inadeguato? Ti sei sentito non preparato? Ecco, sai dare una motivazione? Quanto tempo, io chiedo sempre, quanto tempo hai dedicato, no? Onestamente, parlandoci francamente, quanto tempo hai dedicato allo studio a casa per prepararti a questa verifica, a questo compito in classe? Puoi modificare questo comportamento, no? E quindi dando uno spunto di controllo, no? Lo puoi modificare? Si può cercare di fare delle piccole variazioni. Ragazzi, i cambiamenti sono cose importanti, per cui vanno introdotti piano piano, vanno introdotti con dei programmi graduali, no? Non è che si può pretendere a uno che non ha mai aperto un libro, che non studia mai, che di colpo, no, inizi ad essere uno studente assolutamente efficace. Bisogna avere un po' un atteggiamento graduale. Bisogna dare delle prove, dei compiti, delle verifiche, questo l'ho già detto ma lo ripeto, alla loro portata, no? Perché? Perché altrimenti se che non siano troppo facili, perché se io do delle prove, delle verifiche troppo facili, beh, lo studente non ha uno strumento per controllare la sua capacità, la sua efficacia, il suo livello di studio, perché tanto se do delle prove facili e metto 100 così a caso, no, voglio dire, sai che soddisfazione è prendersi un 100 per una prova non adeguata al mio livello di preparazione, no, comunque molto più a un livello più basso, no? Quindi voglio dire, non esagerare con gli incentivi, ma dosare bene gli incentivi, no? Quindi magari dare appunto delle prove alla portata dei nostri studenti e permettere a loro, e dare anche dei metodi, no? E quindi cercare appunto di dare dei metodi, degli strumenti che siano sotto il loro controllo, no? E quindi eliminare gli elementi esterni e interni instabili o elementi esterni e interni stabili che minano l'autoefficacia in elementi controllabili. Questo è il metodo che si può utilizzare. Dare poi delle valutazioni formative sulla prestazione svolta, ecco. Quindi questi sono più o meno i consigli che si possono utilizzare in classe. Quindi osservazione, cercare di capire quali sono le motivazioni che i nostri studenti danno a risultati negativi o mediocri. Quindi cercare anche di analizzare le loro motivazioni e provare ad attuare delle strategie di apprendimento che riconsegnino il controllo dell'apprendimento del loro studio a loro, quindi che loro siano in controllo. Bene, questo episodio è tutto. Io, nel salutarvi, vi ricordo che Scuola Efficace è un podcast disponibile sulle principali piattaforme e quindi vi chiedo di valutare, far crescere questo progetto. E anche un canale YouTube che risponde al mio nome, Davide Gelati. Su YouTube mi trovate col mio nome e col mio cognome, venite a trovare, guardate i video, commentateli, iscrivetevi, commentate i video, fatemi sapere insomma cosa ne pensate, perché questo è un progetto divulgativo dedicato proprio soprattutto al miglioramento dell'apprendimento dei nostri studenti e della pratica educativa e all'approfondimento delle teorie dell'apprendimento con gli insegnanti. Per cui venite a trovarmi e facciamo crescere questo progetto. C'è anche un canale Telegram che è t.me/scuolaefficace. Ciao, alla prossima. Scuola Efficace, la scuola per chi vive la scuola.